Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di Chiamate il Coach. Io sono Rossella Fiore e oggi parliamo di psicologia della moda, di consapevolezza, autostima ed espressione di se stessi. Se state pensando a una puntata sulla consulenza d'immagine, sul personal shopping o di come fare per sembrare più fighi, siamo fuori strada. Perché la psicologia della moda, non è un'opera di magia cosmetica, si occupa piuttosto di allineare la nostra personalità autentica con il nostro modo di apparire nel mondo. Ovvero ci invita a rispondere alle domande. Il mio io autentico si rispecchia nel mio abbigliamento? Mi comunico per quello che sono? Vi sembra superficiale? Ecco, non lo è affatto, perché quello che decidiamo di indossare va oltre la necessità di proteggersi dagli eventi atmosferici. Lo scopo di questa puntata non è quindi quello di imparare a vestirsi in maniera cool, ma di stare ben dentro la nostra pelle e poi nei nostri abiti. Ci guiderà in questo percorso la dottoressa Annalisa Centra, psicologa e anche un po' Marie Kondo. Vero Annalisa? Buongiorno e benvenuta.
Ciao Rossella, ciao a tutti. Sì, esatto, sono psicologa, psicoterapeuta e appunto mi sono anche formata in quest'ambito della psicologia della moda.
Ottimo, quindi intanto facciamo un piccolo preambolo per chi non conoscesse questa branca della psicologia e raccontiamo magari brevemente che cos'è e che cosa fa la psicologia della moda.
Assolutamente, la psicologia della moda è appunto proprio perché rientra nell'ambito psicologico, è una scienza, nel senso che se la vogliamo collocare in un panorama più ampio, rientra nell'ambito della psicologia sociale, ma in realtà già nel 1800 sia William James, un medico e psicologo americano, che poi successivamente Carl Flugel, che è stato appunto uno psicanalista, già all'inizio del 1800 avevano quindi studiato questa corrispondenza tra ciò che indossiamo e la nostra quindi personalità, i nostri aspetti interiori. E nello specifico non soltanto quindi parliamo di caratteristiche personali, di identità, ma anche di tutti i nostri processi mentali, quindi percezioni, cognizione, attenzione, pensiero e quindi di conseguenza influenza anche i nostri comportamenti. Tutti questi aspetti di cui stiamo parlando sono proprio aspetti, quindi materia proprio della psicologia. E successivamente anche Zongtang è lì nel 2004, ha uno studiato come l'abbigliamento riflette ed esprime una serie di aspetti di sé, come l'identità, la personalità, lo stato d'animo, per cui quello che indossiamo non è superficiale assolutamente, ma nel senso che sì, copre la nostra superficie, cioè il nostro corpo, ma è strettamente connessa poi ai nostri aspetti interiori, a chi siamo. E quindi attraverso quello che noi indossiamo in realtà ci raccontiamo. Pensa ad esempio ai nostri pensiamo ad esempio a quando camminiamo per strada e
Sì.
incontriamo ovviamente persone che non conosciamo, per noi sono estranei, però in base al loro look noi già ci facciamo un'idea in base alla loro apparenza esteriore. Ad esempio che quella persona potrebbe essere gentile, cordiale, piuttosto che simpatico, antipatica. Possiamo fare delle inferenze, ad esempio, anche sulla sua professione. Ad esempio, se vediamo un uomo in giacca e cravatta, possiamo pensare che magari è un manager, oppure se pensiamo e vediamo una persona col camice, probabilmente pensiamo a un medico, uno scienziato, un pittore, insomma, dipende. Ecco, questo vuol dire che attraverso quello che noi indossiamo, noi stiamo comunicando. Quindi il nostro look rientra proprio nella comunicazione non verbale che ha un valore molto alto, una potenza comunicativa molto alta ed è maggiore del 50%. Questo l'ha studiato proprio Albert Mehrabian, che è uno psicologo degli Stati Uniti, rispetto proprio ai livelli della comunicazione. E quindi quello che in realtà noi indossiamo influenza sia noi stessi, perché ci sentiamo in un determinato modo, ma influenza anche gli altri. Pensiamo
Certo.
anche, esatto, pensiamo anche allo studio dell'encoded cognition, per esempio, del 2012 di Adam e Galinsky, che hanno studiato proprio come, gli effetti degli abiti hanno delle risonanze sui nostri processi mentali, cioè attenzione, pensiero astratto, percezione e sulle nostre performance. Per cui quello che noi indossiamo influenza come ci sentiamo e quindi poi le nostre performance, come ci comportiamo, anche a prescindere da se l'altro ci vede o meno.
Ah, quindi anche adesso che siamo a casa, magari il smart working, forse il mettere i leggings tutti i giorni e la felpa, così chiedo per un'amica.
Esattamente,
Un po' ci influenza.
esattamente. Esatto, infatti in questo periodo di smart working, di lockdown, ci sono stati diversi corsi, soprattutto di formazione aziendale che ho tenuto e il tema è stato proprio questo, cioè i professionisti riportavano ovviamente una difficoltà, no, nell'interfacciarsi poi al PC rispetto alle proprie performance, cioè non si sentivano così efficaci come nello studio oppure nell'ufficio o nell'azienda. E una di queste difficoltà era proprio come presentarsi, cioè come portare se stessi davanti all'altro, perché la maggior parte, cosa capita? Che magari ci vestiamo in modo professionale solo sulla parte superiore del nostro
Certo.
corpo e trascuriamo un po' quella inferiore, magari utilizzando leggings, appunto, piuttosto che tuta o addirittura pigiama. Ecco, questo è vero che l'altro non ci vede, perché guarda magari soltanto il nostro viso o il nostro mezzo busto, però influenza sulle nostre
Perché
performance,
noi
quindi
sappiamo di avere sotto il pigiama e quindi psicologicamente
esattamente.
magari ci sentiamo anche meno credibili dentro di noi.
Esattamente, influenza un po' il nostro assetto mentale, diciamo, perché il pigiama ci dà proprio l'idea e quindi ci mettiamo in un assetto un po' più di rilassamento. Invece il vestito o comunque scegliere l'outfit professionale ci aiuta proprio di più a sentire quel ruolo. E questo è proprio stato verificato appunto da questa ricerca dell'employed cognition.
Molto, molto interessante, ma io volevo chiederti, perché uno dovrebbe avviare un percorso di psicologia nella moda? Nel senso, ti capita che delle persone vengano da te per questo o salta fuori in un ambito, diciamo, di un percorso di psicoterapia più classico?
Capita anche che le persone vengano per chiedermi apposta un percorso di questo tipo perché il percorso in psicologia della moda è complementare, se vogliamo, al percorso della consulenza d'immagine, nel senso che consulente d'immagine si occupa proprio di aiutare la persona a lavorare sull'aspetto esteriore e quindi lavorare sugli outfit rispetto ad esempio alla forma del corpo, il colore della pelle, eccetera, un po' quello che conosciamo già. Invece il percorso in psicologia della moda parte invece proprio dalla persona, da chi sono io. Quindi il primo lavoro si fa su se stessi, su scoprire quali sono ad esempio le qualità personali, le potenzialità, le capacità o gli aspetti quindi della propria personalità, della propria identità che si vogliono comunicare e quindi mostrare attraverso gli abiti. Una volta che quindi si è fatto un lavoro proprio su di sé, che ovviamente è diverso da un percorso di psicoterapia, non ce lo immaginiamo assolutamente in questo senso così profondo perché ha delle caratteristiche diverse, è un percorso più mirato e circoscritto, quindi rispetto a una tematica e soprattutto a degli incontri limitati e definiti. E successivamente, quindi dopo aver fatto un primo lavoro su di sé, a quel punto, con la consapevolezza che la persona si porta di se stessa, si traduce quindi quel chi sono io e cosa voglio mostrare attraverso poi gli abiti e il loro significato quindi psicologico, sia abiti che accessori. Quindi poi c'è una seconda parte più, tra virgolette, sull'armadio, cioè come faccio io a comunicare quindi quello che ho scoperto di me stesso e che voglio comunicare di me stesso anche rispetto agli obiettivi che voglio raggiungere attraverso appunto questa comunicazione non verbale degli abiti, perché hanno un significato psicologico specifico, se pensiamo ad esempio ai colori, se pensiamo agli stili, se pensiamo al tipo ad esempio di scarpe.
Certo. Stavo pensando, mentre parlavi, qual è il legame tra abbigliamento e autostima? Mi vengono semplicemente, in mente, non so, magari quando durante l'adolescenza ti senti un po' al brutto anatroccolo e magari non riesci a domare un po', no? Il corpo che cambia e ti copri, cerchi di renderti invisibile. Ecco, cioè, qual è il nesso appunto tra abbigliamento e dare il valore a se stessi, il riconoscersi, diciamo, nella propria interiorità? Ecco.
Partiamo dalle esperienze che facciamo tutti i giorni, no? Dalle nostre esperienze personali e pensiamo ad esempio a quando ci vestiamo bene, ci trucchiamo, magari facciamo una bella acconciatura. Cosa succede? Che ci vediamo più belli e quindi di conseguenza ci sentiamo anche meglio. Questo in realtà ha una base proprio scientifica, perché ciò che indossiamo influenza la percezione quindi di sé. Ad esempio, questo è stato dimostrato da una ricerca di Atkins nel 1976 e Ryan nel 1952. Inoltre, Lennon e Rudd nel 1994 hanno studiato come gli individui possono migliorare proprio la loro autostima lavorando sull'immagine corporea attraverso l'uso di cosmetici, per esempio prodotti per capelli e i vestiti. Ovviamente, lavorando però solo sull'aspetto esteriore, il lavoro, o meglio, lavorando solo sull'aspetto esteriore, il risultato è però temporaneo, nel senso che solo se io lavoro, quindi anche su quello che è connesso rispetto a tutti i miei aspetti interiori, quindi sulla mia autostima, appunto, come ci stiamo dicendo, a quel punto quindi il lavoro è più duraturo e quindi anche il benessere, lo stare meglio con me stesso dura di più. Cioè, una volta che io poi tolgo quegli abiti, mi strucco e sciolgo l'acconciatura, io comunque continuo a sentirmi bene con me stesso. Non è che togliendo quell'outfit, quell'immagine esteriore di me, allora a quel punto io poi mi sento di nuovo che non valgo molto. Questo è proprio perché quello che noi indossiamo è connesso appunto all'autostima, che è un costrutto complesso, quindi psicologia è molto profondo. Quello che però ci interessa sapere è che l'autostima è una valutazione, una considerazione che noi individui quindi facciamo di noi stessi ed è un costrutto fondamentale rispetto all'equilibrio psicologico di una persona. Questa, ad esempio, è la definizione del Dizionario Internazionale di Psicoterapia di Nardone e Salvini del 2013, perché in realtà ci sono diverse definizioni, ma quello che è importante sapere è proprio che si basa su una valutazione e una considerazione che noi abbiamo di noi, e questo dipende da diversi fattori, ad esempio dai risultati quindi che noi raggiungiamo nelle diverse aree importanti della nostra vita, che ovviamente scaturisce da cosa? Dal confronto tra i successi reali, cioè quello che io ottengo realmente, e le aspettative che io mi pongo, come appunto afferma James nel 1980. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi pongo un obiettivo e se io di conseguenza riesco a raggiungere quell'obiettivo, quindi il successo per me rappresenta l'aspettativa, l'ideale, quanto più allora la situazione reale, raggiungere quell'obiettivo, si avvicina all'aspettativa ideale, e tanto più io mi sentirò capace, quindi favorirò la mia autostima, la nutrirò, perché l'autostima è connessa, come definiscono quindi anche Cooney e Mead, è connessa sia alla fiducia in se stessi, al senso di autoefficacia e all'opinione quindi che si ha di sé. E di conseguenza è connessa però anche alla dimensione più relazionale, quindi ad esempio i feedback che ci danno gli altri. Quindi questo vuol dire che se io riesco a raggiungere un obiettivo, a quel punto io sviluppo un'opinione di me più positiva, cioè ce la faccio, mi posso fidare, sono efficace. Così come se l'altro quindi mi dà un giudizio positivo, o meglio un feedback piuttosto che negativo, ovviamente questo andrà a influenzare sulla mia valutazione in modo differente. Quindi c'è proprio una connessione tra immagine interna e immagine esterna, tra sé reale, cioè chi sono, e sé ideale, cioè chi vorrei essere. E quanto più queste due immagini, esterna corrisponde a quella interna, e il sé ideale, quindi chi vorrei essere, corrisponde a chi sono, tanto più l'autostima quindi aumenta, e l'abito si frappone proprio in questo senso come strumento che ci aiuta ad avvicinare queste immagini. Quindi la mia immagine interna, se corrisponde molto più vicina quindi all'immagine esterna, e tanto più io avrò un'alta autostima. E l'abito fa proprio questo, l'abito comunque gli accessori e il lavoro in psicologia della moda.
Super, super interessante. Quindi l'abbigliamento, appunto, come ci siamo detti fin dall'inizio, è una questione tutt'altro che superficiale e probabilmente adesso tutti cominceranno a guardare come sono vestiti in questo momento. Volevo chiederti, ma rispetto, cioè come possiamo capire se c'è un disallineamento, cioè se possiamo farlo da soli più che altro, tra la nostra interiorità il modo in cui vorremmo apparire o come il contrario, cioè se il nostro abbigliamento in realtà ci crea disagio, perché forse fino in fondo non ci racconta o ci racconta in una maniera distorta.
Sì, esatto, hai utilizzato una parola molto specifica nel senso di disagio, perché è proprio qui che dobbiamo stare attenti, cioè come ci sentiamo. Ad esempio, se ci sentiamo a disagio con noi stessi oppure nei contesti relazionali in cui viviamo, se non ci sentiamo ad esempio soddisfatti di noi stessi, che magari stiamo comunicando qualcosa di noi o stiamo apparendo come non vogliamo, oppure se non ci sentiamo ad esempio valorizzati o apprezzati, se facciamo fatica, quindi a comunicare quello che vogliamo rispetto anche al raggiungimento del nostro obiettivo, ad esempio appunto al lavoro, se non ci sentiamo poi così tanto performanti che l'altro fa fatica a riconoscere quindi il nostro valore, ad esempio, oppure quando sentiamo che magari ci stiamo adeguando all'altro, cioè per la paura magari di essere rifiutati, di non far parte di quel gruppo, per la paura di essere giudicati, allora a quel punto io mi adeguo anche poi con l'abbigliamento, cioè io mi vesto in un determinato modo che l'altro può accettare, però nello stesso tempo io non sono soddisfatta, perché l'obiettivo è proprio quello, cioè sentirmi bene con me stesso, sentirmi libero di essere chi sono, a prescindere poi dal giudizio degli altri. Per esempio, al lavoro, quando ci sentiamo frustrati, che non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi, non ci sentiamo molto efficaci, cosa succede? Che ci si butta giù, ad esempio, si fa fatica a trovare nuovi clienti piuttosto che fidelizzare nuovi clienti, oppure essere scelti per un colloquio di lavoro. Ecco, in questo caso, quindi la coerenza tra quello che io dico, ovviamente descrivendo le mie capacità, le mie professionalità e il mio non verbale, questo aiuta molto a livello di efficacia comunicativa, cioè io posso raggiungere più probabilmente con successo poi l'obiettivo. Così come una donna manager, ad esempio, lei mi aveva riportato proprio il disagio di aderire necessariamente al dress code dell'azienda, che veniva richiesto dall'azienda. Ovviamente era spesso quindi un tailleur che richiedeva anche una gonna, richiedeva anche il tacco alto, però lei frequentava spesso aziende anche maschili e si sentiva a disagio perché veniva, come dire, osservata dagli uomini, e quindi abbiamo cercato proprio di trovare un equilibrio. Questa è un'altra parola fondamentale, oltre a quello appunto di consapevolezza e conoscenza, e cioè questo equilibrio che le ha permesso, sì, da una parte di esprimere se stessa e il suo valore, le sue capacità, quindi come professionista, la sua credibilità, e dall'altra cercare comunque di rispettare sempre il dress code. Quindi un altro obiettivo è questo, cioè essendo animali sociali, come afferma Aristotele, è importante quindi sia sentirsi bene nei propri panni con se stessi, ma anche rispettare, quindi sentirsi bene poi nella relazione. Come un po' mi viene in mente, è successo ad esempio a questa ragazza che ho seguito nel percorso in psicologia della moda. Lei riportava un disagio proprio nelle relazioni con le sue amiche, il suo partner, perché sentiva di vestire in modo da adeguarsi a loro, da piacere a loro, ma non a se stessa, e quindi sentiva questo disagio, aveva questa bassa autostima, faceva fatica a piacersi e soprattutto faceva fatica a vedere i suoi aspetti, caratteristiche positive, le sue qualità. E il lavoro che abbiamo fatto è stato proprio quello di scoprirsi, quindi piano piano scoprire queste sue caratteristiche, queste sue qualità, lavorare anche sulla paura del giudizio, quindi la paura del rifiuto che aveva nei confronti appunto del gruppo degli amici e nei confronti del partner nel caso si vestiva poi come voleva. E successivamente abbiamo fatto poi il lavoro sull'armadio, e cioè scegliamo quali sono gli outfit senza ovviamente rientrare in etichette o in categorie, nel senso che non perché il pantalone o quel colore rientrano nella tua palette, allora è meglio che tu la metti. Se un colore ti piace lo stesso e non rientra ad esempio nella tua palette e tu comunque ti senti a tuo agio con quel colore, va bene lo stesso. Quindi abbiamo poi selezionato degli outfit che le permettessero di esprimere queste sue qualità, che quindi aveva scoperto, e trovare proprio l'equilibrio, cioè riuscire a scegliere gli outfit in cui lei si sentiva a suo agio, a prescindere da se potevano piacere agli amici o al partner, e nello stesso tempo quindi valorizzarsi stando bene anche nelle relazioni, perché se non siamo a disagio, se siamo a disagio con noi stessi, siamo a disagio anche con l'altro. Infatti quello che capitava a lei era che, sentendosi poi a disagio nei suoi panni, tra virgolette, perché appunto si adeguava, cioè c'era molto il bisogno di conformarsi e poco quello di differenziarsi, o meglio lei lo sentiva ma faceva fatica quindi a mostrarlo, a comunicarlo con gli abiti, si sentiva di conseguenza anche a disagio nelle relazioni, perché era molto focalizzata poi sul disagio e non si godeva i momenti poi sia con le amiche che con il ragazzo. E quindi così abbiamo trovato proprio un equilibrio, oltre che ovviamente lei ha riscontrato un aumento dell'autostima, un aumento del sentire che si stava valorizzando, che si stava piacendo, e soprattutto aveva scoperto diverse qualità di sé che prima non vedeva.
Certo, mi viene a pensare veramente che è un gioco delicatissimo, e come dici bene tu con la parola chiave equilibrio, tra il desiderio, soprattutto mi immagino tra i più giovani, di essere accettati nel gruppo, quindi come conformarsi ad una serie di codici che appartengono appunto al proprio gruppo, nel quale più o meno ci riconosciamo, quello di esprimere se stessi e comunque trovare, e anche di differenziarsi, nel senso restare in linea con il proprio sé e allo stesso tempo esprimere la propria unicità. Quindi un lavoro molto delicato che, come giustamente dici tu, non è il tanto l'abbinare all'iride la sciarpa o l'accessorio giusto. Mi ha fatto anche pensare, mentre parlavi, il desiderio di questa ragazza di conformarsi all'interno del suo gruppo, quando quanto invece sia necessario per alcuni ragazzini di tutte le generazioni, diciamo, di prendere le distanze magari dalla famiglia di origine, quindi scegliere dei look assolutamente ribelli, proprio appunto per differenziarsi. Quindi, come dicevamo ancora una volta, l'abbigliamento è foriero di un messaggio importante che può essere anche polarizzante, cioè tra la necessità di essere accettati, riconosciuti all'interno di una crew, e il differenziarsi magari dalla famiglia di origine o, non so, da un altro gruppo ancora. Quindi veramente super, super interessante. Io volevo chiederti, intanto, se da soli magari c'è qualcuno che sta già meditando di affrontare un percorso di psicologia della moda, ma intanto nella solitudine della nostra cabina armadio, per i più fortunati, o nel nostro armadio, come possiamo capire se è il caso di iniziare a fare un percorso di questo tipo? Cioè, quali domande possiamo cominciare intanto a porci?
Ad esempio, come sto io rispetto al mio armadio, no? La classica frase, l'armadio magari pieno e, diciamo, non ho nulla da mettere. Ad esempio, già indicativo, come mai, se ci sono così tanti abiti e accessori? Probabilmente perché quegli abiti e quegli accessori non ci corrispondono, o magari non ci corrispondono più, perché durante le fasi comunque della vita si cambia, cambiamo noi stessi, Rossella, per cui cambiamo, certo, anche poi appunto tutta l'immagine esteriore, tra cui anche il look, che a quel punto non ci rappresenta più. Questo io lo vedo anche nei percorsi di psicoterapia, man mano che poi le persone cambiano, ovviamente cambia anche la loro immagine esteriore, quindi magari cambiano ad esempio lo stile degli abiti, piuttosto che cambiano il taglio, il colore della pelle. Questo perché proprio abbiamo bisogno di coerenza, di autenticità per sentirci bene. E quindi, se vediamo che il nostro armadio, ad esempio, appunto è pieno, e nonostante questo però facciamo fatica a trovare degli abbinamenti che ci corrispondono, piuttosto che se vediamo che il nostro armadio è pieno di abiti o accessori che magari rappresentano più il nostro passato, comunque degli eventi, e quindi facciamo fatica a distaccarci, no? Facciamo fatica a toglierli, oppure se vediamo che il nostro armadio, ad esempio, è poco colorato, ad esempio quando è presente spesso solo un colore o due colori, oppure ad esempio se vediamo che abbiamo tanti capi dello stesso colore, dello stesso stile, perché magari non vogliamo perdere, tra virgolette, tempo la mattina a vestirci, a fare gli abbinamenti. Ecco, tutto questo è un po' come se dovessimo porci la domanda: cosa dice di me il mio armadio? Perché l'armadio è proprio il custode delle nostre identità e dei nostri sé. Noi abbiamo diverse identità, l'identità ad esempio personale, sociale, e la rappresentazione di noi stessi che proponiamo al mondo, come l'ha definita appunto il sociologo canadese Goffman, così come ad esempio l'identità lavorativa, cioè quando andiamo quindi al lavoro utilizziamo ovviamente outfit diversi, se ad esempio siamo in casa a rilassarci oppure se andiamo al parco con i nostri figli. Perché in realtà noi abbiamo una molteplicità di sé, come appunto li definisce Goffman, e l'individuo riesce a gestire e cambiare questa pluralità, diciamo, di self multipli, proprio anche attraverso l'abbigliamento, utilizzando dei simboli, tra cui quello che indossiamo, per comunicare queste identità che ci rappresentano, sia per essere riconosciuti dagli altri come appartenenti a un gruppo specifico, e sia per mostrare, quindi, di avere delle caratteristiche specifiche. E teoricamente il nostro armadio, per corrisponderci appieno, quindi in modo, diciamo così, non soltanto coerente ma anche completo, dovrebbe contenere tutte queste nostre identità, questi nostri sé. E quindi, ad esempio, potrebbe essere un armadio sbilanciato rispetto al fatto che magari ho tanti abbinamenti per la mia identità lavorativa, il mio ruolo lavorativo, però ne ho pochi, ad esempio, per il tempo libero. E così via. Cioè è un po' come se il nostro armadio fosse lo specchio appunto di queste nostre identità, e quindi cercare un po' di osservarlo, non tanto analizzarlo quanto proprio osservarlo, sentire se ci corrisponde o meno, se ci sentiamo a disagio rispetto al nostro armadio, ma anche ad esempio proviamo ansia o stress quando dobbiamo vestirci perché magari per noi è faticoso, piuttosto che se ci sentiamo frustrati perché quello che abbiamo non corrisponde a chi siamo, vorremmo comprare altro, indossare altro, fare determinati abbinamenti, ma facciamo fatica. Ecco, questi possono essere, come dire, dei vissuti che possiamo appunto sentire, che ci possono dire che magari abbiamo bisogno un po' di sistemare il nostro armadio affinché sia proprio più coerente con noi stessi, con la persona magari che siamo diventati, perché, come dicevo prima, poi si cambia, e quindi anche il far fatica, ad esempio, a liberarsi di un capo, di un accessorio, no? Il cosiddetto decluttering che conosciamo un po' tutti. Perché facciamo fatica? Proprio perché spesso è ancora collegato a una parte di noi, e quindi togliere completamente e subito magari quel capo, quell'accessorio, ci fa sentire un po' quasi come mutilati, no? Come se ci venisse a mancare una parte di me, perché ha un significato quindi per noi, e quindi bisogna prima lavorare sul pezzettino di sé e poi piano piano cercare di distaccarsi da quell'oggetto, in modo però sempre graduale, quindi non affinché, come dire, affinché non sia d'impatto, ecco, questo disfarsene.
Certo, perché magari delle volte sovrainvestiamo su degli oggetti, penso magari quelli di casa, ma anche sull'abbigliamento, non so, quel paio di jeans di quell'estate pazzesca del 91, che però nel frattempo sono passati 30 anni, hai un'altra età, hai dei vissuti, come dici tu, diversi rispetto a quell'estate, e magari è il momento di fare un update rispetto ai propri significati e alle rappresentazioni, no? Che ne conseguono.
Esattamente, perché poi ci possono essere dei capi che comunque teniamo, però pochi ovviamente, se l'armadio è pieno soprattutto di questi capi, allora lì ci facciamo qualche domanda, però ci sta anche che magari teniamo uno, due, tre capi che sono collegati a degli eventi, ad esempio una laurea piuttosto che il matrimonio, cioè a degli eventi importanti della nostra vita. Se invece iniziano a essere tanti e soprattutto sappiamo che quel capo non lo indossiamo più perché ormai non ci appartiene più, cioè non ci riconosciamo più, allora a quel punto bisogna appunto un po' lavorare su questo aspetto.
Super, super interessante. Grazie ad Annalisa Centra per averci fatto scoprire il mondo della psicologia della moda e chissà quanti adesso si stanno cimentando nel cambio dell'armadio con qualche domanda in più. Grazie a tutti voi per averci ascoltate oggi e se volete propormi argomenti nuovi o un approfondimento dei temi che abbiamo già trattato potete scrivermi all'indirizzo di redazione rfiore@condenast.it o in direct su Instagram all'indirizzo fiore_rossella. Grazie e alla prossima!